Abbiamo visto sotto l'immagine del fico, tutto foglie, senza frutti, l'immagine dell'istituzione religiosa giudaica, in particolare del Tempio, che era splendore esteriore, ma mancanza di frutto interiore. Allora Gesù annunzia che tutto questo deve terminare. Dopo l'episodio della vedova che si dissangua per mantenere in vita non Dio, lei ha gettato le monete e tutto quello che aveva per vivere nel tesoro, il tesoro, Mammona. Il Dio dell'interesse, del profitto, è diventato il vero Dio del Tempio. Gesù annuncia la distruzione del Tempio e di Gerusalemme. Ebbene, adesso facciamo un salto a un altro brano difficile, complesso, tant'è vero che all'inizio di questo capitolo l'Evangelista dice il lettore, cioè colui che deve interpretare questo brano, capisca bene, ed è il capitolo 13, uno dei più difficili del Vangelo di Marco, e noi, per motivi di tempo, andiamo subito al versetto 24. Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, di che tribolazione si tratta? Della distruzione di Gerusalemme e del suo tempio. Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore. Diciamo subito, anticipando le conclusioni dell'interpretazione di questo brano, che non sono messaggi che vogliono spaventare, ma sono messaggi che incoraggiano e rallegrano la comunità cristiana. Dopo la distruzione di Gerusalemme e del suo tempio, per Gesù inizia una tappa nuova nell'umanità. La caduta e la scomparsa dell'istituzione religiosa non sono la fine, ma la prima tappa di un processo crescente e irreversibile nella storia che vedrà, e Gesù ce l'assicura, la caduta di tutti quei sistemi di potere che opprimono l'uomo, uno dopo l'altro cadranno. Quindi tutti quei sistemi di potere che si oppongono alla realizzazione del regno di Dio significa un cambio della società, una società che è basata sui tre verbi maledetti dell'avere, del salire, del comandare. Gesù propone una società diversa, basata non sull'avere, ma sul condividere, non sul salire, ma sul scendere, non sul comandare, ma sul servire. Quindi tutto quello che si oppone al regno di Dio, uno dopo l'altro cadrà. Quindi ogni regime, ogni istituzione che è basata sul potere e sul dominio ha già in sé il germe della propria distruzione. Quindi non c'è nulla, per quanto possa sembrare incrollabile, eterno. Certe istituzioni sembrano eterne, no. Se è un'istituzione che domina l'uomo, che gli impedisce di realizzarsi, questa istituzione, per quanto possa sembrare addirittura divina o eterna, ha già in sé il seme della sua distruzione. Le parole di Gesù sono una citazione dal libro del profeta Isaia, dell'oracolo contro Babilonia, dove il Signore dice, ecco il giorno, il profeta dice, ecco il giorno di Yahweh, arriva implacabile con sdegno, ira e furore, per fare della terra un deserto, per sterminare i peccatori, perché le stelle del cielo e la costellazione d'Orione non daranno più la loro luce. Il sole si oscurerà al suo sorgere e la luna non diffonderà la sua luce. Sono molti i testi che adoperano queste immagini. In ognuno di essi non si tratta di un giudizio finale e tantomeno di una fine del mondo. La storia continuerà. Ma il mondo nel frattempo avrà cambiato aspetto, sarà migliorato. Indicano, attraverso queste immagini, adesso vedremo il perché, la fine di una storia, ma non la fine della storia. Quindi Gesù, attenzione, non annuncia una calamità, una catastrofe che colpirà la terra. Non accenna al terrore o alla paura da parte degli uomini. Questa catastrofe non minaccia il mondo, ma minaccia il cielo. Quindi Marco non sta presentando un testo che spaventi gli ascoltatori, i credenti, ma un testo che è una iniezione fantastica di speranza. Tant'è vero che Luca, quando riprende questo discorso, aggiunge le parole di Gesù, quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Quindi non sono messaggi che devono spaventare, ma è un messaggio di incoraggiamento della comunità cristiana che, avendo scelto come orientamento della propria vita il bene dell'uomo, è già vincitrice, anche se incontrerà persecuzioni, anche se incontrerà difficoltà. Ma vediamo di comprendere questo brano nella cultura dell'epoca. Il sole la luna, le stelle, nei popoli circostanti a Israele, erano considerate delle divinità, cioè degli dei, e in quanto tale venivano adorate. Nel libro del Deuteronomio si legge: «Poiché alzando gli occhi al cielo, vedendo il sole, la luna e le stelle, tutto l'esercito del cielo, tu non sia trascinato a prostrarti davanti a quelle cose e a servirle». Quindi il sole e la luna erano delle divinità che i popoli pagani adoravano. Inoltre le stelle indicavano i potenti. All'epoca di Gesù tutte le persone che detenevano un potere si consideravano in qualche maniera di origine divina. Voi sapete che il faraone era considerato un dio, l'imperatore un dio o un figlio di Dio. Tutti quelli che detenevano un potere si raffiguravano di condizione divina ed erano chiamate le stelle, cioè quelle che stavano in alto al di sopra degli uomini. Ma annuncia Gesù: e gli astri cadranno dal cielo e le potenze, quelle nei cieli, sono sconvolte. Prima di tutto questo, Gesù aveva annunziato la distruzione di Gerusalemme e aveva detto: il Vangelo sarà annunziato. L'effetto dell'annunzio della buona notizia sarà l'eclissi di tutte le false divinità che pretendevano dominare il mondo, e se crollano le divinità, crollano anche i potenti. Se io, faraone, se io, imperatore, mi ritengo figlio di Dio, ma se questa divinità è falsa, anche io sono falso e incomincio a cadere. Quindi Gesù non annuncia un messaggio che spaventa, ma annuncia un messaggio di progressiva, crescente liberazione nella storia da parte di Dio a favore di tutta l'umanità. Gesù ci garantisce che ogni istituzione, ogni sistema di potere che domina le persone crollerà. E quando crolla non sarà la fine del mondo, ma sarà la fine di un mondo. Ma l'umanità proseguirà migliore, proseguirà in maniera ancora più forte. Ma qui Gesù parla degli astri che cadranno dal cielo. Gli astri sono immagini di questi principi. Se la divinità in cui si fa forza il potere, alla luce del messaggio di Gesù, risulta falsa, ecco che questi principi, questi re che governavano in base a queste divinità, uno dopo l'altro cominciano a cadere. Quindi l'annuncio di Gesù è uno stimolo alla comunità cristiana di far brillare la luce vera del messaggio di Gesù. Nella misura che noi faremo brillare la luce del Vangelo, le false luci si eclisseranno, si spegneranno. Quindi è urgente, ancora oggi esistono tanti regimi, tanti sistemi di potere che dominano, opprimono l'uomo, non vanno combattuti, non vanno lottati. Gesù dice che la luce splende tra le tenebre, la luce non combatte contro le tenebre. Si tratta di ampliare il raggio d'azione dell'amore, di diffondere questa luce, e tutte queste divinità, una dopo l'altra, cominceranno a cadere. E le potenze, quelle nei cieli, sconvolti. Nei cieli, secondo il Vangelo di Marco, c'è il Padre, ci sono gli angeli e c'è il Figlio dell'uomo. Gli unici intrusi in questi cieli, il cieli significa la condizione divina, sono le potenze. Ci sono dei sistemi che pretendono, per dominare l'uomo, di avere la condizione divina. Sono degli intrusi e uno dopo l'altro cadranno. Quindi l'annunzio della buona notizia del regno del vero Dio da parte dei discepoli che sono chiamati ad essere la luce del mondo provocherà un'eclissi di tutte le false divinità, e con questa, cadendo le false divinità, la caduta dei regimi che su queste qui si appoggiavano e delle potenze che dominano gli uomini. La sola signoria che verrà riconosciuta dalla comunità di credenti sarà quella dell'unico Dio, l'unico che sta nei cieli. L'unico che sta nei cieli, stare nei cieli significa avere la capacità di determinare e di guidare la vita degli uomini, sarà il Padre. Tutti gli altri sono degli usurpatori che uno dopo l'altro cadranno. E mentre cadono, cosa succede? E allora vedranno il Figlio dell'uomo venire nelle nubi con grande potenza e gloria. In concomitanza con questi avvenimenti, cioè nel momento che il sole perde la sua luce, la luna si eclissa e le stelle incominciano a cadere, dice Gesù, e allora vedranno il Figlio dell'uomo. Chi è che lo vede? Gesù non dice ai discepoli: allora vedrete. Non parla al popolo, loro vedranno. Nel momento che questi potenti, che sembravano delle persone incrollabili, delle persone di grande potere, delle persone da un potere eterno. Nel momento che tutto il loro potere si sbriciolerà e cadranno a terra, nel momento che loro cadono, vedono il Figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo è uno dei titoli di Gesù. Gesù viene chiamato Figlio di Dio e Figlio dell'uomo. Figlio di Dio è Gesù in quanto Dio nella sua condizione umana. Figlio dell'uomo, l'uomo nella condizione divina. Sono titoli che non sono esclusivi di Gesù, ma possibilità per tutti i credenti. Allora, quello che Gesù ci sta dicendo è importante ed è indispensabile per la fiducia e la crescita della comunità umana. Dio non è riconoscibile, non c'ha un'immagine, c'ha un volto. Dio può essere riconosciuto soltanto in una attività che lo rende presente. Già nell'Antico Testamento, per esempio, quando c'era la manifestazione di Dio, era sempre il terremoto, dei lampi. Erano manifestazioni che in qualche maniera lo rendevano presente. Ebbene, Dio si manifesta attraverso la caduta di tutti i regimi che impediscono all'uomo di essere libero, all'uomo di avere dignità. Quindi la venuta del Figlio dell'uomo sarà percepita da queste situazioni e movimenti che l'accompagnano. Ogni volta che cade un regime oppressore, sarà il Figlio dell'uomo che viene. Quindi non c'è una fine del mondo, ma c'è la fine di mondi. Quando Sant'Agostino nel IV secolo vide che l'impero romano cominciava a scricchiolare, lui si allarmò e disse: è arrivata la fine del mondo. Era impensabile l'umanità senza l'ordinamento e la struttura straordinaria, perfetta, che aveva dato l'impero romano. L'impero romano è crollato e l'umanità non ha avuto danno, ma se n'è avvantaggiata. Allora Gesù ci garantisce, ma nello stesso tempo ci stimola a operare, che tutte le istituzioni che opprimono l'uomo, una dopo l'altra, cadranno. E mentre cadono, saranno loro che mentre cadono vedono la realizzazione dell'uomo. Quindi questa visione non è per i discepoli, abbiamo visto, non dice vedrete, e neanche per l'umanità intera, ma per gli astri, per le potenze nei cieli. I potenti che rifiutano e ostacolano il regno di Dio sono quelli che vedranno. Ogni sistema di potere, ci garantisce Gesù, verrà scalzato. Questa visione non si realizza in una sola occasione. Ogni volta che cadono le stelle, ogni volta che vacillano le potenze, sarà una venuta del Figlio dell'uomo. Mentre la caduta delle stelle significa la perdita di una condizione divina che era stata usurpata, l'arrivo del Figlio dell'uomo nelle nubi, secondo il linguaggio biblico, significa al contrario la vera condizione divina. Ogni volta che cade un sistema d'oppressione, l'uomo acquisterà ancora più dignità, acquisterà più importanza, e là dove l'uomo acquista dignità e importanza, lì si realizza il progetto del Creatore. Quindi Gesù manifesterà anche lui questa potenza, questa gloria, non nel farsi servire, ma per mettersi in servizio degli altri. Quindi, ecco, abbiamo concluso, abbiamo fatto in fretta, spero di non aver complicato ulteriormente le cose. Quindi queste immagini del sole e della luna che perdono la luce e le stelle che cadono, non è l'annunzio di una catastrofe che capita sul mondo, ma una catastrofe che succede nei cieli, dove pretendevano di risiedere quelli che godevano del potere e del dominio delle persone. Quindi non è un messaggio che mette paura, ma un messaggio di grande tranquillità, di grande fiducia, che però esige il nostro impegno. La caduta di questi sistemi dipende da noi, non attraverso la violenza. Abbiamo visto che Gesù non vuole la minima traccia di rancore o di risentimento, ma attraverso dell'espansione della luce. Nella misura che noi, comunità di credenti in Gesù, faremo brillare il suo messaggio, tutti questi poteri falsi, tutti questi sistemi di potere, uno dopo l'altra, si smaschereranno e riveleranno la loro falsità, cadranno, e quando cade il sistema di potere, anche i potenti che su questi appoggiavano tutto il loro dominio, uno dopo l'altro cadrà. Quindi vedete, non è un'immagine che mette paura, ma un'immagine che incoraggia, un'immagine che, nonostante le difficoltà che possiamo avere nella vita presente, c'è di grande coraggio. Non dimentichiamo mai che noi cristiani siamo i seguaci di uno che poche ore prima di essere catturato e ammazzato ha detto: coraggio, io ho vinto il mondo. Il mondo, inteso come sistema di potere, è già sconfitto. perché la vita è più forte della morte e la luce è più forte delle tenebre. C'è solo da rimboccarci le maniche e realizzare tutto questo. Detto questo, manca un'unica cosa che vedremo domani. Quindi Gesù ci tranquillizza. Abbiamo visto che il suo progetto è il bene dell'uomo, la felicità, ma c'è uno scoglio. C'è uno scoglio drammatico che è quello della morte. Come è possibile essere pienamente felici se sappiamo che poi all'orizzonte della nostra esistenza c'è il momento della morte? Ebbene, vedremo domani, con l'episodio del giovanetto nudo, che Gesù non libera dalla paura della morte, ma Gesù libera dalla morte stessa. La morte per Gesù non solo non interrompe la vita, ma le permette di fiorire in una forma nuova, autentica, definitiva e completa. Questo lo vedremo domani.
Allora, nel brano il fico disseccato, a seguito delle spiegazioni, mi sembra abbastanza chiaro, ma la parte più difficile è questa, per conto mio. Quando dice, quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni voi e i vostri peccati. Allora, prima domanda, questa è una frase contro la penitenza? Si parla sempre dell'istituzione dei sacramenti all'interno del Vangelo, questo mi pare, non c'è bisogno che vi andate a confessare, chiedete perdono al Padre vostro direttamente e perdonate gli altri come Dio perdona voi. Prima domanda, perché in fondo non c'è bisogno di rivolgersi alle istituzioni, quindi è il perdono interiore quello che conta. E poi un altro discorso, un'altra domanda, che cosa vuol dire per Gesù perdonare? Per me la parola perdonare ha tanti significati, non vendicarsi, perdonare, fare qualcosa, perdono e basta, oppure può volere significare anche allontanati da chi ti fa del male in modo da evitare che questa persona ti continui a fare del male. Ci sono tanti modi per perdonare. Questa frase probabilmente detta ai prigionieri di Auschwitz li avrebbe fatti gridare. Che viene questa persona e viene a dire a noi perdona come perdona il Padre mio, insomma è un po' pesante. Quindi io vorrei cercare di capire, sì, questo: se ci sono tante colpe, l'entità della colpa, che cosa dobbiamo perdonare intanto, punto primo, e poi come possiamo perdonare, ma pretendere di perdonare come il Padre nostro mi pare una cosa terribilmente difficile, quasi impossibile a chiedere a un essere umano di fronte.
Sì. Dunque sembra che Gesù ci chieda qualcosa che vada al di là delle nostre possibilità. Gesù, se vediamo nei Vangeli, non solo in questo di Marco, vediamo il discorso, Gesù dice che il perdono è soltanto il primo passo. Perdonare significa semplicemente far comprendere all'altro, guarda, la tua capacità di farmi del male non sarà mai tanto grande e potente come la mia di volerti e farti del bene. Per cui il perdono concesso è soltanto il primo passo. Gesù non si accontenta di questo. Dice perdonate chi vi ha fatto del male e poi addirittura dice fate del bene a chi vi ha fatto del male. Può bastare? No. E parlate bene di chi ha parlato male di voi. Questo sembra al di là delle nostre possibilità, perché già quando riusciamo a perdonare chi ci ha fatto del male sembra che abbiamo esaurito tutte le nostre forze, ma poi che io, la persona che mi ha fatto del male, gli faccia del bene, oh, ma che, scherziamo? Io devo parlare bene? Ebbene, facciamo tante prove nella vita, proviamo pure questo. Ed ecco che si allaccia allora al sacramento della riconciliazione, che non c'entra con questo perdono delle colpe, ma è sintonizzare la propria esistenza con la lunghezza d'amore vitale di Dio. Perché Gesù ci chiede queste cose che sembrano impossibili? Proviamole. Il giorno che noi riusciremo non soltanto a perdonare, ma che riusciremo a fare del bene a chi ci ha fatto del male, sapete cosa succede? Qualcosa di straordinario da cui poi non si torna indietro. Che avremo innalzato la nostra qualità da vita, l'abbiamo messa in sintonia con l'amore di Dio, perché è così l'amore di Dio. L'amore di Dio fa del bene a chi non se lo merita. L'amore di Dio vuole bene senza attendersi nulla in cambio. L'amore di Dio concede il perdono prima che il perdono venga richiesto. Il giorno che noi siamo capaci di fare questo, abbiamo innalzato la soglia del nostro amore, la intrecciamo con quella di Dio, la nostra vita e quella di Dio diventano una sola cosa. E sapete che cosa succede? Si passa dal credere che Dio è Padre a sperimentarlo come tale. Se voi credete alla gente, credi che Dio è padre, tutti ti dicono di sì, gliel'hanno insegnato al catechismo, ma se poi provate a chiedergli, ma quando è che lo hai sperimentato come padre? Ah, la tragedia dei nostri catechismi è che ci indottrinano, ma non ci invitano a fare queste esperienze. Ebbene, quando si innalza la soglia del nostro amore e siamo capaci di perdonare, di fare del bene e parlare bene alle persone che ci hanno fatto del male, mettiamo la nostra vita in sintonia con quella di Dio e ci accorgiamo della presenza del Padre nella nostra esistenza e la vita cambia completamente. Questo non significa che non si incontreranno poi di nuovo difficoltà, momenti difficili, ma sappiamo che accanto abbiamo un Padre che mette la sua potenza al nostro servizio, un Signore che tutto trasforma in bene. Abbiamo fatto tante prove nella vita, possiamo fare anche questa. Sì.
Allora, io non avevo delle vere e proprie domande, bensì delle considerazioni che volevo dire. La prima è che tu hai detto che gli ebrei avevano tradito la loro l'alleanza perché utilizzavano il tesoro del tempio, non utilizzavano più il tesoro del tempio per bisogni del popolo, bensì
sì, l'istituzione religiosa, sì.
E mi è venuto da pensare tipo, a noi adesso. E poi un'altra cosa che mi è venuta è le istituzioni, abbiamo detto alla fine che tutte le istituzioni che opprimono l'uomo prima o poi cadranno, però mi è venuto da pensare che alla fine poi a una si è sostituita l'altra, non c'è stato, cioè, non mi sembra che adesso, cioè che ci sia stata una vera e propria evoluzione dell'uomo, della libertà dell'uomo. Non so se sono stata
sì,
chiara.
Sì, ti capisco, e dunque dobbiamo avere uno sguardo largo nella storia. Non sembra che ci sia un grande progresso dell'umanità, eppure c'è. Pensate soltanto alla dignità del valore della vita umana che, grazie al messaggio di Gesù, piano piano ha avuto nella storia. Pensate soltanto a una cosa. Oggi la pena di morte fa orrore. 2 secoli fa era normale. Anche nello Stato Pontificio venivano eseguite le condanne a morte e nessuno se ne scandalizzava. Quindi c'è un progresso nell'umanità. L'umanità avanza nella misura che il bene della dignità dell'uomo vengono riconosciute. Pensiamo soltanto nel mondo del lavoro. Ma ci avete presente le condizioni di lavoro dei primi del Novecento? Le persone erano autentiche schiave. Avete presente la condizione dei contadini nel Novecento? Erano degli schiavi. Oggi non più. Quindi se guardiamo nel largo della storia, vediamo che l'uomo acquista dignità, se acquista dignità, acquista libertà. E questo è soltanto una tappa di quello che ancora l'uomo deve ancora conquistare. Ancora oggi c'è troppa sofferenza nell'umanità e allora tutta questa sofferenza deve scomparire. E per questo noi ci dobbiamo rimboccare le maniche e far sì che la dignità dell'uomo, di qualunque uomo, di qualunque persona venga riconosciuta e venga rispettata. Ogni volta che si rispetta, si valorizza il bene di una persona, è il figlio di Dio che si manifesta. Come diciamo prima, la venuta del figlio dell'uomo non è percepibile attraverso fenomeni straordinari, ma ogni volta che avanza nell'umanità la dignità dell'uomo, quella è la venuta del figlio dell'uomo. Ma sta a noi far avanzare tutto questo processo di crescita e di cambiamento nella storia dell'umanità.
Io le volevo fare una domanda in riferimento alla preghiera. Lei stamattina diceva che il vero senso della preghiera lo dobbiamo ricercare nella lode e nel ringraziamento, non tanto nel chiedere, perché Dio precede i nostri bisogni. Io mi chiedevo, intanto, questo è difficile da credere, cioè, guardando anche tutta la sofferenza che c'è nel mondo e anche nelle storie personali, il fatto che Dio precede i nostri bisogni è un po' dura da accettare. Sì. E poi le volevo chiedere, cioè, Gesù nel Vangelo tante volte dice chiedete, vi sarà dato, anche in maniera forte. Quindi la preghiera di richiesta, cioè, volevo sapere lei che cosa ne pensava cioè, di come ci dobbiamo relazionare con Dio, cioè l'uomo come si deve relazionare con Dio nella preghiera. Quindi che valore dare alla preghiera di richiesta?
Sì, dunque, allora anzitutto c'è questa obiezione giusta, ho detto che Dio precede i bisogni dell'uomo, ma dice, ma guardiamo l'umanità, guardiamo le situazioni di sofferenza, non sembra tutto questo intervento divino. Attenzione, quando si parla che Dio va incontro ai bisogni e alle necessità dell'uomo, significa che Dio ha bisogno di canali dove far fluire questo amore. Se non trova questi canali, la sua azione viene ostacolata o viene annullata. Nella preghiera noi non dobbiamo chiedere a Dio di fare ciò che Dio si aspetta noi di fare. Faccio un esempio. Inutile che io, quando mi metto a tavola, ringrazio e benedico il Signore per il cibo che ho davanti e poi usiamo quella formula oscena: ti ringraziamo Signore per questo cibo che ci hai donato e, attenzione, ti preghiamo di donarne a chi non ce l'ha. Cosa significa? Il Padre Eterno riceve l'ordine, allora manda un angelo, porta un po' di grano o di pasta asciutta agli affamati. Dio si aspetta che siamo noi a fare quello che noi chiediamo a Lui di fare. Allora una preghiera cristiana sarà quella di ringraziare il Signore per i doni della sua provvidenza, ma non dire e danne a chi non ne ha, ma fa che noi siamo talmente generosi da condividere quello che abbiamo con chi non ne ha. Quindi quando si parla che Dio precede, va incontro ai bisogni degli uomini, significa che Dio incontra dei canali dove far fluire il suo amore. Dio non può agire senza la collaborazione degli uomini. Se noi non collaboriamo con Lui, un esempio che ho sentito sempre raccontare nella mia infanzia, mio padre era non credente e al tempo del dopoguerra ad Ancona era in coabitazione porta a porta con una signora molto pia, molto devota, che possedeva dei terreni. Immaginate cos'era Ancona nel 45, dopo la guerra, disastrata, papà con un lavoro precario. Tutte le settimane il contadino di questa signora, il lunedì, veniva dalla campagna e gli metteva al mattino presto davanti alla sua porta dei sacchi con la farina, dei sacchi con la cosa. Questa signora era una signora molto pia, molto devota, non si perdeva una preghiera al giorno. Quando incontrava mio padre, gli diceva, dice, ha visto Alfredo, ha visto la provvidenza come si è ricordata di noi? Ebbene, un giorno papà era nervoso, all'ennesima volta che questa signora diceva, dice, ha visto la provvidenza come si è ricordata? Papà gli ha detto, ma signora, ma sta provvidenza non sbaglia mai, porta. Stiamo porta a porta, stiamo fianco a fianco, ma com'è che questo sacco di farina, queste robe, le mette sempre nella porta sua e mai una volta la provvidenza sbaglia porta? Papà non credeva. Se questa donna tanto pia, tanto bigotta, avesse detto, Alfredo, vede quanta provvidenza, guardi, si è arrivato un sacco di farina, metà gliela do per lei che c'ha il bambino piccolo, eccetera, allora mio padre avrebbe creduto. Quindi Dio agisce indubbiamente, ma ha bisogno della nostra collaborazione. Quindi abbiamo un'enorme responsabilità nei confronti di Dio e nei confronti dell'umanità. Allora non dobbiamo ricorrere alla scorciatoia della preghiera per esentarci dal fare quello che Dio si aspetta che noi facciamo. Quante volte sento queste preghiere, Signore, ricordati delle persone che stanno sole. E il Padre Eterno cosa fa? Si mette la giacca, va a giocare a carte con la persona sola. Ma non sarà piuttosto la preghiera, Signore, so che tante persone sono sole, dammi generosità e disponibilità d'animo di passare del tempo con queste persone, di andarne incontro, di prendermi cura delle loro necessità. Quindi attenzione, perché nella preghiera noi rischiamo di scaricare su Dio quello che Dio si aspetta che invece noi compiamo.
Padre Alberto, più che una domanda, una richiesta di approfondimento. C'è una pagina del Vangelo che dice che delle vergini gli viene data una lampada d'olio, alcune riescono a farne un buon uso, altre sono delle stolte e poi chiaramente non entrano nel Regno dei Cieli. Chi mi ha preceduto, giustamente la signora diceva che è difficile andare oltre al perdono dei nemici, e quindi dice, altra pagina del Vangelo, è più facile che un cammello entri nella cruna di un ago che non un ricco nel Regno dei Cieli. Come si concilia questa cosa con il perdono del Signore, o comunque di essere degno? Lei stamattina parlava che molto spesso non dobbiamo vedere il Signore come colui che sta vicino, non sta lontano ai peccatori, anzi sta vicino ai peccatori, quindi anche agli stolti in questo caso. Quindi capire qual è la differenza fra merito, meritocrazia e meritorietà in questo caso, che il Papa ha parlato nella ultima enciclica di questa dimensione della...
Sì, non so se ho capito bene, perché ci sono vari esempi, sì, quello, grazie, dell'episodio delle ragazze che hanno l'olio e che non ne danno alle stolte, che non ce l'hanno, quello è un brano che, se lo prendiamo letteralmente, non ci fa bella figura a nessuno. Non ci fa bella figura lo sposo che arriva in ritardo e se la prende poi con quelle che dopo arrivano in ritardo. Non ci fanno una bella figura queste petulanti ragazze che hanno l'olio, no, noi ce l'abbiamo, voi non vi diamo, non diamo niente. Non ce la fanno le stupide che non hanno preso olio sufficiente. Quindi attenzione di comprendere il significato. Qual è il significato? È quello che vedremo anche domani. L'ingresso in pienezza nella vita definitiva dipenderà dall'amore che avremo avuto in questa esistenza nei confronti degli altri. E questo amore non può essere regalato, non può essere prestato a chi non ce l'ha. Ecco questo olio, questo che permette l'ingresso nelle nozze dell'agnello. È l'amore che avremo avuto non nei confronti di Dio, ma nei confronti dell'altro. Quando Gesù, nel discorso del giudizio nel Vangelo di Matteo, elencherà quegli atteggiamenti che permettono l'ingresso nella vita definitiva, in nessuno di questi indicherà la relazione con Dio. Gesù non chiederà mai sei andato al Tempio, ma ti chiederà se hai aperto le porte di casa tua al bisognoso. Gesù non ti dirà hai pregato, ma ti dirà hai sfamato la persona che aveva fame. Quindi noi ci costruiamo, ci realizziamo nella misura che siamo capaci di gesti d'amore, di generosità nei confronti degli altri. Ogni azione positiva che noi compiamo nella nostra esistenza rimane indelebile, rimane eterna, è quello che ci rende eterni e ci permette, ci consente l'entrata nel regno di Dio. Detto tutto questo, è anche vero che Dio è padre e l'amore dei genitori verso i figli non dipende dal comportamento dei figli, ma dall'amore dei genitori. A un figlio i genitori vogliono bene comunque. Il voler bene ai figli non dipende da come si comporta il figlio, ma dipende dall'amore dei genitori. Quindi se da una parte ci dobbiamo impegnare per avere nella nostra vita e realizzare situazioni d'amore che incidano profondamente nella nostra esistenza, dall'altra dobbiamo sempre avere questa certezza che Dio è più grande del nostro cuore e il suo amore poi alla fine ci ingloba e ci accoglie tutti. Ma questo vedremo, sarà un tema che poi tratteremo domani mattina.
No, è la stessa di prima, cioè chiedete vi sarà dato di Gesù, che tante volte lo dice nel Vangelo, con forza anzi.
Sì, dunque, attenzione quando usiamo le frasi del Vangelo, abbiamo un'abilità straordinaria di prendere quello che ci è comodo, eliminando quello che è impegnativo. Gesù, quando dà le assicurazioni sulla preghiera, dice tutto quello che chiederete, dice vi sarà dato, ma in mezzo c'è una condizione, tutto quello che chiederete nel mio nome. Oppure altre volte dirà se le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. Noi abbiamo accorciato le frasi di Gesù, abbiamo preso chiedete e vi sarà dato, ci siamo dimenticati delle condizioni. Quello che Gesù dice tutto quello che chiederete nel mio nome vi sarà dato non significa l'uso di una formula liturgica come noi furbi abbiamo inventato, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Non era questo. Nel nome di qualcuno in Oriente significava in rappresentanza di qualcuno. Cioè Gesù dice tutto quello che chiederete, nella misura che mi assomigliate. Come si fa a assomigliare a Gesù? Mettere nella propria vita una passione per il bene dell'uomo. Mettere come valore assoluto, quello sì l'unico non negoziabile della propria vita, il bene dell'uomo. Nella misura che mi assomigliate, il Padre vedrà in voi il Figlio e quindi il Padre collaborerà con tutta la sua potenza e la sua azione a comunicarvi quelle energie, quelle capacità che vi consentono di realizzare questo disegno. Quindi tutto quello che chiederemo al Padre nella preghiera deve servirci per realizzare questo amore. Quindi non confondiamo quello che chiediamo per i nostri capricci o quello che chiediamo per le nostre necessità momentanee. C'è un poeta famoso che dice si spargono più lacrime per le preghiere esaudite che per le preghiere non ascoltate. Quindi a volte noi siamo di fronte a un'emergenza, chiediamo e non riceviamo e ce la prendiamo, ma poi a distanza di tempo vediamo che forse è stato meglio. Quindi se le mie parole rimangono in voi, quindi se il messaggio di Gesù noi lo accogliamo e lo trasformiamo in atteggiamenti di vita, abbiamo la certezza che quello che chiediamo ci è stato già dato. Si tratta soltanto di scoprirlo, ma qui c'è un problema e Gesù ce lo chiarisce. Il Padre non dà delle pietre, ma dà del pane. Ci sono situazioni della nostra vita che noi interpretiamo come pietre. Cosa sono pietre? Situazioni che ci schiacciano. Se soltanto abbiamo occhi per vedere, ci accorgeremo che non erano pietre che schiacciavano la nostra esistenza, ma pane, cioè qualcosa che la alimentava la nostra vita. Quindi si tratta di guardare situazioni, di guardare avvenimenti con gli stessi occhi del Signore e comunque avere una sicurezza che Lui tutto trasforma in bene e che in ogni situazione, anche le più delicate, le più difficili, il Signore ci è accanto e ci sussurra con quella tenerezza, con quell'amore quasi materno che soltanto Lui sa fare: non ti preoccupare, ma fidati di me. Bene, c'è ancora qualche... Sì, poi concludiamo perché la serata è stata piena.
Chiedere questo. Noi cristiani che stiamo qui ascoltando, siamo un grosso numero di persone, di tanti cristiani che viviamo nel mondo, cosa possiamo fare per realizzare questa luce di Gesù e sconfiggere il male e allontanare le tenebre?
Dice cosa possiamo fare. Gesù ci propone un patto, ci propone un'alleanza, ed è questa: se voi vi prendete cura del bene, del benessere degli altri, io, Dio, mi prendo cura della vostra. Quindi l'unica cosa che Gesù ci chiede è di allargare l'orizzonte del nostro amore, di non lasciarlo circoscritto alla nostra comunità, alla nostra famiglia, ma di accorgersi di quante persone attendono la nostra mano e attendono il nostro servizio. Questa è l'unica cosa che il Signore ci chiede. L'unico culto che Dio richiede non è rivolto a Lui, ma parte da Dio ed è rivolto agli uomini. L'unico culto che Dio ci richiede è l'accoglienza e il prolungamento del suo amore a tutta l'umanità. L'ultimissima, sì.
Quindi ti puoi esimere. Allora, quell'episodio del Tempio, della cacciata dei mercanti quanto dei compratori dal Tempio, mi fa venire in mente quei librettini tanto carini che arrivano nelle nostre case, no? Dell'opera dei vari santi, che dicono: ma tu ti ricordi dei tuoi defunti? Guarda che se versi 125 euro tutte le settimane noi li ricorderemo nelle nostre preghiere, nelle nostre messe, eccetera eccetera. E quindi mi domando a questo proposito quanto anche noi oggi non siamo in parte responsabili del perpetuarsi di un mercato, tante volte anche. E quindi se non dipende anche da un nostro atteggiamento, io penso che qua tutti abbiamo richiesto messe e così via. E poi un'altra considerazione a proposito dell'ultimo episodio, il sole, le stelle, che sono visioni che si incontrano anche nell'Apocalisse, ma questi autori della Bibbia, in particolare del Nuovo Testamento, si divertivano proprio a metterci in difficoltà. E domando a proposito, il ricorrere a questi stratagemmi letterari, il trittico, anche gli esempi, era una cosa estremamente consueta all'epoca, per cui comprensibile per tutti, o comunque i destinatari di queste letture erano sempre degli esperti del settore? Perché certi passi sono veramente ostici.
Allora, ti rispondo così. Allora, andiamo in una pinacoteca, vediamo un quadro del 400. In un quadro del 400 vediamo la Madonna in trono con Gesù bambino. Gesù bambino che stringe tra le mani un petirosso o un altro uccellino. Io lo guardo, lo vedo, mi piace, apprezzo. Ma se ho accanto l'esperto di arte, un esperto del 400, mi incomincia a far parlare il quadro. Dice: vedi, il manto della Madonna, quel celeste ha questo significato, il rosso ha l'altro significato. Ah, vedi Gesù bambino in che posizione sta, perché significava già il Cristo risuscitato. E da come si capisce? Tieni in mano il petirosso, che è simbolo della resurrezione. Quindi io un quadro lo posso guardare, ma da profano mi può piacere. Ma se ho a fianco un esperto d'arte, quello mi farà gustare del quadro e vedere in quegli aspetti che io, perché non conosco, non percepisco. Così del Vangelo. Il Vangelo ha delle ricchezze, dei contenuti, che ci vuole un esperto, perché è scritto in una lingua che non è la nostra, ed è riflette una cultura che non è la nostra, che ce lo possa far gustare. Ed è per questo che facciamo questi incontri. Sia chiaro, per vivere in pienezza il messaggio cristiano non c'è bisogno di questi incontri. basta una lettura del Vangelo così com'è, basta mettere in pratica alcuni versetti, neanche tutti del Vangelo, quando Gesù dice perdonate, date e amate, a posto, è la vita cristiana in pienezza. Ma se vogliamo scoprire la ricchezza, la profondità di questo messaggio, ecco che c'è bisogno di qualche esperto, di qualche tecnico che ci dia delle chiavi di lettura. C'era anche la prima parte della domanda, se cos'era? Questa si risponde da sola. È strano come nella spiritualità cristiana si siano solutizzati certi aspetti della vita sulle quali Gesù non ha detto neanche una parola. Pensate soltanto al tema della sessualità, sulle quali Gesù non ha detto nulla, eppure quelli della mia generazione sono stati educati e su una educazione religiosa che verteva tutto sulla sessualità, il peccato, le tentazioni, era tutto quello che riguardava il sesso. Eppure su altre espressioni sulle quali Gesù è stato di una severità veramente atroci, è come se Gesù non avesse detto niente. Ci sono delle contraddizioni. Gesù dice: non potete servire Dio e il denaro. Ricordate la sghignazzata dei farisei? Ma non solo, non possiamo servire Dio e il denaro. Ma tu non sai, caro Gesù, che lo Spirito Santo, che è l'emblema dell'amore gratuito, noi lo trasformeremo in una banca? Infatti arriveremo al punto da intitolare una banca Banca del Santo Spirito. A noi che ci sia una banca intitolata allo Spirito Santo non ci dice più di tanto, nessuno si scandalizza, ma ci scandalizzeremo se sentissimo la definizione bordello dell'Immacolata Concezione? Eh sì, il bordello con la Madonna sono due cose incompatibili, la banca e lo Spirito Santo sono incompatibili, eppure abbiamo ingoiato tutto quanto. Allora si tratta di far rinascere il Vangelo e di riprendere quello che c'è nel Vangelo e lasciare, come stamattina dicevamo, i rami secchi. C'è l'ultimissima, sì?
Sì, ecco, sono io. Allora, abbiamo sentito parlare abbondantemente di perdono. E, come hai detto tu, il perdono, il dare, il fare il bene a chi ti fa del male. Hai ricevuto del male, continua a fare del bene, porgi l'altra guancia, avvicinati ai...
Il messaggio di Gesù dice beati buoni ma non beati tonti,
Però si legge pure non dare le tue perle ai porci, perché poi si girano e ti azzannano. Come dobbiamo comportarci allora? Perché mi sento un poco confusa.
Sì, allora terminiamo con questa chiarezza. Voi sapete il termine cretino? Deriva dal francese cretin, che significa sia cristiano che cretino. Perché una falsa interpretazione del messaggio di Gesù ha trasformato i cristiani in tonti. Chi è il cristiano? Guarda, dagli un schiaffo, vedrai che lui ti porge l'altra guancia. Attenzione, l'unica volta che nella sua vita Gesù ha ricevuto uno schiaffo, mica ha presentato l'altra guancia. Alla guardia che l'ho schiaffeggiato ha detto: oh, se ho sbagliato, dimostrami dove ho sbagliato. Se non ho sbagliato, perché questa violenza? Quando Gesù ci invita a porgere l'altra guancia, sì, vuol dire non rispondere con violenza alla violenza che ti viene esercitata. Perché se tu rispondi con violenza, non fai che alimentare ancora violenza e la situazione va a finire male. Quindi disarma il tuo avversario. Gesù, lo dicevo nell'interruzione, ci chiede di essere buoni fino in fondo, ma tonti neanche un pochettino. Gesù non ci chiede di essere dei tonti. Alla persona che mi fa del male, io gli dovrò impedire di farmi del male, glielo impedirò con le buone. Se continua, naturalmente prenderò delle distanze e lo metterò in condizioni di non nuocere né a me né agli altri, senza violenza, senza accredine. Ma il cristiano non è quello che sopporta tutte le ingiustizie, ma è il primo a gridare contro ogni forma di ingiustizia. Il cristiano non è quello che tace, ma quello che urla il suo senso di giustizia per l'umanità. Quindi noi non dobbiamo stare sottomessi di fronte alle ingiustizie, ma essere i primi a denunciarle, anche se a denunciarli ne va a scapito della nostra sicurezza e della nostra vita. Bene, credo che la giornata è stata... Io vi ringrazio, siete stati...